spengano le luci e si accendano i microfoni. Il festival del doppiaggio Voci nell'ombra ha inizio. Benvenuti a tutti, io sono Gabriele Giachero, studente di comunicazione e tirocinante presso il festival Voci nell'ombra, e sarò il vostro narratore in questo viaggio. Ad affiancarmi Matteo Gatti, studente di lettere, musica e spettacolo, e sarà lo scrittore di questo racconto. Ed eccoci alla seconda parte delle interviste dei nostri mitici doppiatori. Buon ascolto! Siamo con Enzo Paci, attore comico, stasera premiato come miglior voce genovese. Non è la prima volta che vieni qui, vero?
No, sono tante volte che vengo qui. Vedi che ti parlo così perché sono la voce più genovese, quindi beh, lì dovrei parlarti sempre così. Sì, è un premio curioso, sono contento, me lo prendo tutto. Spero che sia appunto anche un omaggio ai personaggi che ho portato in televisione, che sono dei caratteri genovesi. E questo mi inorgoglisce perché sono genovese anch'io, sono campanilista, amo questa città e amo i genovesi, quindi è perfetto.
L'esperienza di doppiare te stesso, ti ha mai fatto venire in mente di doppiare? Magari ti hanno mai proposto di doppiare qualcosa, magari un film, una serie TV, un cartone?
Allora no, non mi è stato mai chiesto di doppiare, mi piacerebbe tantissimo, lo farei con estrema umiltà, sapendo però che è un mestiere difficile e che richiede anni di esperienza. Non è che ci si deve... quando vado a doppiarmi e doppio me stesso, non ti nego un certo grado di inadeguatezza. È veramente un lavoro difficile, è un lavoro dell'attore, sono dei grandissimi attori quelli che lo fanno e lo fanno così bene, ed è un lavoro veramente difficile, tecnicamente complesso, almeno per quanto mi riguarda, e ci vuole dell'esperienza. Non è un lavoro, dici vabbè sì, presti la voce, vedi com'è facile. In verità è un lavoro molto difficile, molto rispetto per il doppiatore.
Dopo tanti anni di lavoro a teatro, al cinema, in televisione, hai raggiunto una fama nazionale, soprattutto con Blanca e con il film che è stato annunciato, dove interpreti Paolo Villaggio. Com'è stato lavorare a questi progetti?
Allora, prendo il premio come miglior voce genovese, e quindi è innegabile che il mio carattere sia molto simile al mio linguaggio, quindi sono una persona che già per natura, essendo io genovese appunto, sono... la prendo con la cresta bassa, capito? Cerco sempre di prendere distacco dalle cose. Chiaramente sono molto contento e molto grato, sono entrambe delle grandissime occasioni. Se una cosa può la mia esperienza sottolineare è che nella vita ci vuole pazienza e determinazione, ma tanta pazienza, poi i risultati arrivano con calma. Non bisogna mai intraprendere né come un arrivo né come una partenza, sono dei percorsi che possono iniziare e finire da un momento all'altro. In verità potrebbe poi non chiamarmi più nessuno, e quindi vanno vissuti sempre con distacco, consci del fatto che sono soddisfatto, sono contento, è un bellissimo periodo e bisogna viverlo come tale, però con molto discernimento, mi viene da dire.
Grazie mille, ti ringraziamo, grazie. Siamo con Paolo Modugno. Allora, partiamo proprio dal premio Ludovica Modugno. Tua sorella, una straordinaria artista, scomparsa ormai 2 anni fa. Allora, innanzitutto ti chiedo un ricordo con lei e come ti senti a consegnare un premio dedicato proprio a Ludovica?
Dunque, io sono il terzo anno che vengo qua. Il primo è stato proprio il 21, l'anno della morte di Ludovica, e devo dire che non è stato facile. Poi però questo, così come era fatta Ludovica, era una persona assolutamente solare. Quindi io guardo la sua fotografia e mi rallegra. Poi come nasce? Ludovica era una scopritrice di talenti, una talent scout straordinaria. Andavamo a vedere i film al cinema e lei guardava i titoli di coda fino a quelli che Claudio Fava chiamava i titoli di coda, perché quelli dei doppiatori vengono sempre alla fine, dopotutto per vedere chi c'erano, chi erano i nuovi, le voci che non conosceva e voleva conoscerli. Quindi una cosa probabilmente questa, e poi c'è forse un retrosenso molto antico, perché nel 50 Ludovica aveva 4 anni, quindi nel 53, ma voi neanche i vostri padri erano nati, suppongo, Io stavo doppiando bambino, avevo 9 anni più di Ludovica, avevo 10-12 anni, stavo doppiando un personaggio, mi pare, in un film di Don Camillo e l'Onorevole Peppone, e c'era questo direttore di doppiaggio che era terrorizzante perché era sempre molto cattivo, che aveva due ciglia nere, Emiliano, che doveva doppiare Marcellino Panevino, e disse a tutti: io questa cosa non so chi far doppiare questo bambino, questo Pablito Calvo. E io timidamente dissi: sa, dottore, c'è la mia sorellina che ha 4 anni. E quindi Ludovica cominciò da lì e mi è sempre stata riconoscente di questo. E poi le nostre vite si sono sempre incrociate. Poi, quando io ho smesso di fare il regista di cinema, la mia casa di produzione è fallita, mi sono ritrovato senza casa, senza compagna, senza lavoro. Ludovica mi ha reinserito nel lavoro del doppiaggio, quindi ci siamo sempre incrociati. E a questo punto, forse anche per questo, dare uno speak, capire questi ragazzi perché lo fanno. È quello che mi interessa, cioè se lo fanno per passione, se lo fanno perché ci credono. A parte che il doppiaggio è una grande monarchia, sono tutti figli di nipoti di, e si tramandano per generazioni. Io mi limito a essere solo fratello di, però capire perché, che in che cosa sperano, anche se secondo me con l'intelligenza artificiale e con lo sfruttamento pazzesco che c'è del mondo del doppiaggio, di abbassamento delle paghe, di non professionismo che si sta infiltrando, eravamo i migliori del mondo. Temo che i migliori rimangano quelli di Afghanistan, perché che si vedono nei titoli di coda di Netflix. Io non sono molto ottimista.
Hai lavorato come doppiatore, lavori dietro le quinte del doppiaggio ormai da moltissimi anni. Quanto l'hai visto cambiato, anche soltanto negli ultimi 20-10 anni? Avrei visto questo cambio repentino anche con le nuove tecnologie?
Cambio repentino delle nuove tecnologie, delle quali però non puoi che, alle quali non puoi che essere grato, perché un tempo dovevi prendere l'enciclopedia nel mio lavoro di dialoghista, fare le ricerche. Adesso Google ti risparmia tutto, ti dà anche idee. Molti retro significati importanti, e il fatto che non devi più andare a prendere la cassetta e dare il copione in 4 copie, passare in copisteria, far fare 4 copie, farle, perché poi le case di doppiaggio non le volevano cucite, doveva esserci la chiocciolina, la spirale, in modo che potessero staccare i fogli, insomma. Adesso si fa tutto, io non esco di casa praticamente quando lavoro, quindi ricevo il materiale via internet. Quelli che sono diminuiti in modo pazzesco sono i tempi di lavoro. D'altronde, per contro, non vorrei essere volgare, ma con le tariffe che ci sono, o fai un film in una settimana oppure non ti conviene. Soprattutto adesso poi con questa storia cioè un lavoro che a noi dovrebbe rendere dai 1000 ai 1200 euro, che potrebbe essere il doppiaggio di una cosa di un'ora, di un soap, di una serie di un'ora, c'è gente, delle agenzie, cosiddette agenzie, che lo fanno fare dando 350 euro lordi a delle ragazze che magari vengono da un call center e che poi a questo punto vanno nelle sale, cercano di farsi amici, cioè tutto brutto.
Va bene, grazie mille.
Siamo con Barbara De Bortoli.
Allora, hai doppiato tantissime attrici e personaggi, tra cui Courtney Cox, per ricordare Naomi Watts. Qual è l'attrice o il personaggio a cui sei rimasta più legata?
Ma dirne solo uno, devo essere sincera, farei un torto agli altri. Io mi sono divertita tantissimo e lo ricordo anche come un periodo molto bello della mia vita, Monica in Friends, devo dire, anche perché all'inizio lavoravamo tutti insieme, eravamo noi sei al leggio tutti insieme, era lavorare, ma era come andare a una festa. Ho dei bellissimi ricordi di quel periodo. Poi diciamo che a un certo punto eravamo veramente troppo entusiasti di questa cosa, quindi hanno cominciato a dividerci, no? Allora facevamo i turni solo noi ragazze e solo i ragazzi, però all'inizio non avevamo capito appieno la forza di questo telefilm, che insomma si è inserito in un, diciamo, in un contesto che da lì poi ne sono nati tanti molto simili, cioè ha scritto un po' la storia delle serie TV, come linguaggio, come tematiche.
Allora, lavori da molti anni ormai con tua sorella Federica, e com'è lavorare con lei, quindi magari ritrovarsi a doppiare e sapere che dall'altra parte della sala c'è tua sorella? E a chi è nata per prima questa passione?
Allora, per quanto riguarda il fatto di lavorare insieme, noi lavoriamo nello stesso, diciamo, nello stesso ambito, raramente ci troviamo a leggio insieme a fare dei prodotti insieme, o comunque magari incido prima io, poi viene lei, e mi fa molto piacere, perché ovviamente noi la gran parte della nostra vita l'abbiamo passata lavorando, abbiamo iniziato che eravamo piccolissime, quindi, e ho iniziato prima io perché sono più grande di età, ho iniziato facendo teatro, televisione, cinema, e successivamente sono passata al doppiaggio, e doppiandomi da sola in un film che avevo fatto con Renato Pozzetto nel 1978, e da lì poi mi hanno chiesto se hanno chiesto ai miei genitori se avessi voluto magari fare anche solo doppiaggio. Mia sorella, che era un pochino più piccola, anche io, se lo fa lei lo voglio fare anch'io, era molto spumeggiante, era molto carina mia sorella, e anche lei ha fatto l'attrice, ha fatto quelli che erano gli sceneggiati televisivi, che adesso si chiamano le fiction, no? Noi siamo un po' più grandine, e da lì poi non ci siamo più fermate, siamo state molto fortunate, però ecco, non abbiamo parenti, non siamo figlie di, la nostra strada ce la siamo trovata lo stesso. E insomma, è bene specificare che noi, vabbè, ci siamo un po' ritrovate da piccole, quindi è stata anche una fortuna, no? Una fortuna, anche un sacrificio, perché comunque fai una vita che è un po' diversa da quella dei bambini e dei ragazzi, che io andavo a scuola, studiavo, andavo a lavorare, la sera mi mettevo a studiare, quindi è stato anche un po' un sacrificio. Chi vuole farlo un pochino più da grande deve studiare, deve approcciarsi, deve studiare recitazione, deve studiare dizione, una scuola di teatro, insomma, e poi il doppiaggio, se ci vuoi arrivare, è una sorta di specializzazione, ma devi avere comunque una formazione da attore, ecco.
Allora, ti volevo chiedere un'esperienza recente, dimmi se sbaglio, hai fatto solo ridoppiaggio, mi sembra, in Evangelion.
Io ho partecipato anche al primo doppiaggio, alla prima edizione di Evangelion. Doppiavo un altro personaggio, io doppiavo Maya, e mentre nel ridoppiaggio Rizuko, giusto? Esatto, sì.
E qual è l'esperienza che ti ricordi ad aver lavorato a questo ridoppiaggio?
Mi sono resa conto sin da subito che era una serie molto particolare, no? Cioè, noi lavoriamo a tanti prodotti, nell'arco della mia vita ho lavorato a tanti prodotti, alcuni non mi ricordo neanche, cioè non mi hanno lasciato poi un qualcosa di particolare. Questo io mi sono resa conto subito che era molto bello, che avrebbe acceso comunque dei riflettori su di lui, però lo trovavo anche abbastanza particolare e anche difficile, quindi spesso chiedevo anche perché dico questa cosa, che vuol dire, perché erano tutte anche un linguaggio molto tecnico, così, no? Quindi a volte mi preveniva, diceva, allora Barbara, tu dici questa cosa perché, e mi spiegavano tutto prima. Per quanto riguarda, diciamo, il primo doppiaggio, la prima edizione, Maya era insomma, diceva anche, aveva un linguaggio molto tecnico, era molto. Invece nella seconda, nel ridoppiaggio, Rizuko è anche un personaggio molto, molto bello, molto sfaccettato. Come, diciamo, essendo anche io più matura, mi sono divertita molto a farla.
Grazie mille.
Siamo con Silvia Bossi. Allora, ti volevo chiedere un'esperienza professionale e personale che hai con il festival.
È la prima volta che vengo, quindi non ho esperienze precedenti con il festival, nel senso, vedevo da casa vedevo un po', oddio, di chi ha vinto quest'anno, questa cosa qua, insomma, ho visto un po' di interviste passate, quindi siamo arrivati ieri sera a Genova, siamo stati accolti molto bene, quindi siamo contenti e ci godiamo questa serata, che è bello di per sé, è un po' una festa per noi.
Domanda base, qual è l'esperienza lavorativa che ricordi con più affetto?
Allora, io lavoro a tante serie TV e ce ne sono tante che mi sono piaciute molto, perché soprattutto quelle che poi che continuano per molti anni. A me piacciono sia le serie TV che sono tratte da precedenti letterari. Per esempio, non so, stiamo lavorando alla Ruota del Tempo, non so se conoscete, che viene da una saga, o anche insomma, altre cose del genere. È interessante, prima di tutto cerchiamo di andare a cercare degli esperti della materia, no? Quindi in questo caso metti, non so, il fans club, oppure bisogna studiare un po' i libri per vedere come sono stati tradotti, perché ci sono magari dei termini che sono stati, che ormai i fans italiani hanno letto, non so, 14 libri in cui una cosa è tradotta in quel modo, bisogna cercare di dargli soddisfazione e non tradirli più di tanto, poi labiale permettendo qualcosa magari si cambia, però è bene avere nel proprio team degli esperti con cui anche provare delle cose, no? Testarle, sentire prima di tutto la loro esperienza e poi dire cosa ne pensi se questa cosa la facciamo, e quello è molto interessante come cosa. Ma anche mi piacciono molto le cose comiche, che sono molto impegnative, cioè non dovrebbero piacermi perché magari vieni pagato lo stesso per lavorarci il doppio del tempo, perché devi cercare, ci sono sempre dei giochi di parole spesso intraducibili, per cui ti devi inventare qualcosa, che trovare la cosa geniale succede a volte ma non sempre, i riferimenti culturali eccetera, quello mi piace molto. Quindi per esempio sono 3 stagioni che lavoro ai Simpson, e quello è stato abbastanza difficile perché ci sono entrata con 30 anni di ritardo. Sì, i Simpson poi sono veramente una storia a parte, su cui sono stati scritti fiumi, perché anche sono nati in un tempo in cui il doppiaggio si faceva in modo diverso, si facevano scelte di adattamento molto diverse che adesso non si farebbero più. Anche la storia famosa del giardiniere scozzese che diventa, sono cose che però quelli ovviamente le devi portare avanti perché non si può fare diversamente, però magari un tempo si cambiavano molti riferimenti culturali, quindi se c'era un riferimento a un personaggio televisivo americano si metteva magari a citazione di Gerry Scott in italiano, cose che oggi non facciamo più naturalmente.
Sì, nelle prime 3 stagioni ho notato che la maggior parte dei personaggi secondari o le comparse avevano un accento italiano, tipo quasi tutti, non solo Winchester ma quindi anche le comparse.
Adesso si cerca di più di rispettare l'originale, è proprio quello che ci chiedono anche i committenti, soprattutto con le varie piattaforme, i vari Disney, Netflix, Amazon Prime eccetera, c'è proprio la richiesta del committente americano di essere il più possibile fedeli, per quanto si possa, insomma, da preservare il riferimento culturale eccetera. E mi piacciono, 2 cose che a me sono piaciute tantissimo, poi sono 2 film che ho fatto negli ultimi anni. Uno è Women Talking, che ha vinto quest'anno l'Oscar per la migliore sceneggiatura, che è un film tutto al femminile, scritto da donne, quindi per me è stato molto bello poterlo tradurre e adattare io, perché veramente un argomento molto drammatico e tutto quanto, però credo che fosse giusto che fosse una donna a farlo anche qui. Quello è stato un bellissimo viaggio. Così come anche, non so, Licorice Pizza l'anno scorso di Paul Thomas Anderson, anche quello è stato tanto tanto bello. Anche lì, in generale, mi piacciono le cose dove c'è da studiare. Allora, anche lì quello era un affresco di un'epoca. E quindi ogni singola cosa che era citata, fosse anche un bar, erano tutte cose vere, storiche, quindi andare a cercare, andare un po' a fare la formichina, piano piano studiare tutto quanto e capire perché quella cosa è stata citata così. O anche, per esempio, non so, il personaggio di Sean Penn, se l'avete visto, che tutte le cose che dice sono delle citazioni di altri film dell'epoca, personaggi, cose, pezzi di monologhi che vengono da un'altra cosa. Allora andare a vedere come sono stati doppiati allora, perché è divertente anche quello, perché il doppiaggio di un film di quell'epoca naturalmente veniva fatto anche con un linguaggio diverso. E quindi andare a vedere un po' come era allora, vabbè, insomma, è un discorso sì, molto lungo, però mi piace, con un approccio un po' da studioso. Un po'. È bello lavorare con dei consulenti in generale, quando ci sono serie TV o un po' con alcune cose tecniche o comunque con un linguaggio specifico di un settore, avere la possibilità di parlare, cioè trovare un esperto della materia a cui chiedere, anche far leggere, spesso facciamo leggere i copioni, chiedendo correzioni, e sono tutte cose che arricchiscono molto. Può essere il medico, ma anche, non so, l'esperto dei vigili del fuoco, l'esperto di astronavi, perché ci è capitato anche quello, non so, il responsabile dell'Agenzia Spaziale Europea, o conosci persone di tutti i tipi, o l'esperto di rastafarianesimo, o di tutto di più veramente. Quindi questo ti permette di tenere sempre il cervello molto vivo, di non fermarti mai. Veramente appena pensi, questa la so, sei rovinato, perché fai un sacco di errori, quindi è bello ammettere la propria ignoranza.
Va bene, grazie mille. Grazie mille.
Siamo con Mattia Moresco. Allora, tu sei giovanissimo, ma hai già un signor curriculum, possiamo dire, quindi hai già una carriera praticamente avviata. Come ti senti ad essere così giovane ma già con una carriera alle spalle? E ti volevo chiedere quali sono i ruoli che ti porti nel cuore.
Okay. Allora, e come mi sento ad essere così giovane con questa carriera? Sicuramente mi sento fortunato, perché ho avuto la possibilità di avere di fare tutto questo grazie alla mia famiglia che me l'ha permesso, e quindi la cosa che mi rappresenta è essere abbastanza fortunato, diciamo. E i ruoli che a cui sono più affezionato sono sicuramente American Horror Story. È stata la prima serie che io ho fatto in cui avevo un personaggio che, seppure piccolo, era comunque ricorrente, quindi per me è una cosa a cui sono molto affezionato. E sicuramente l'altra serie a cui sono affezionato è Sydney to the Max. È una serie della Disney che è stata la prima serie in cui facevo un protagonista, quindi diciamo che nonostante non fosse un grandissimo prodotto mi è rimasta nel cuore, perché ho imparato molto.
Oggi sei qui al Festival del Doppiaggio, è la prima volta?
Prima volta in qualunque festival, quindi...
E quindi come ti senti ad essere qui stasera?
Allora, sono contentissimo, sono super emozionato, chiaramente, perché non ho mai fatto nulla di tutto questo: interviste, festival, discorsi sul palco, non ho mai fatto nulla di tutto questo, quindi sono abbastanza emozionato. Però sono anche contentissimo di ricevere un premio e di partecipare a tutto questo, è incredibile.
Oltre al doppiaggio, ti piacerebbe magari fare anche l'attore? O...
Allora, in realtà non sono interessato a fare l'attore, diciamo, anche di corpo, cioè l'attore quello standard, non so perché, in realtà non fa per me, anche se è una cosa che in realtà mi diverte, la recitazione in generale, però forse perché mi vergogno, non lo so, c'è qualcosa che mi porta a non...
Preferisci stare dietro al microfono,
sì,
dai.
Il microfono dà quella sicurezza in più che non fa male.
Volevo chiederti un'altra cosa: in futuro vuoi continuare a fare comunque il doppiatore? Magari sai, alcuni tuoi coetanei che iniziano ad una giovane età come la tua, magari poi cambiano idea col tempo. Oppure non so, magari vorresti fare il direttore di doppiaggio?
Allora, sicuramente nel futuro più prossimo continuerò a fare doppiaggio, però dopo la scuola, io adesso sono ancora al liceo, quando andrò all'università, io voglio frequentare l'università e voglio studiare ingegneria, quindi infatti quello sarà la mia priorità, e il doppiaggio è una cosa che faccio per divertimento, perché mi piace recitare, quindi continuerò finché sarà possibile, poi mi dedicherò a ingegneria. Però
grazie
a voi.
Grazie
mille.
Ciao, buona giornata.
Siamo con Francesco Maggione.
Allora, partiamo con una domanda che ormai stiamo facendo praticamente a tutti: qual è il personaggio che ti è piaciuto di più interpretare, doppiare, diciamo?
Sì, beh, in realtà per quanto riguarda il doppiaggio io ho fatto sempre ruoli piuttosto piccoli, perché poi ad una certa mi sono spostato sulla radio, diventando appunto autore e voce dello Zoo di 105, quindi mi sono dedicato più a quello. Però credo, direi, Kaname Tosen, che è un cattivo di Bleach, che è una serie animata. Probabilmente direi lui, ma semplicemente perché è il più grosso, forse a livello di lavoro, a livello di lavorazione, e soprattutto a livello di distanza da me, perché pare che più un personaggio, o meglio, meno un personaggio ti somigli, e più effettivamente riesci ad entrare nelle sue corde. Invece è molto più difficile interpretare un personaggio che ti somiglia, quindi... Per quello che sono tutti bravi a fare i cattivi, cioè il cattivo piace semplicemente perché appunto sei distante da te. Quindi questo, direi Kaname Tosen di Bleach, cattivo di Bleach.
Allora, tu fai doppiaggio, lavori in radio, quindi diciamo che la voce è il tuo mezzo principale. Ti faccio una domanda banale, ma che è sempre verde. Qual è la tua... dal punto di vista, diciamo, personale e professionale, la differenza di approccio all'uso della voce tra recitazione del doppiaggio, che ovviamente è diversa dalla recitazione, diciamo, nei film, nelle serie TV, e la radio.
Allora, avendo tra virgolette portato quello che è effettivamente il lavoro del doppiatore all'interno della radio, perché non faccio la diretta, non sono un DJ, non sono uno speaker che fa la diretta, semplicemente all'interno dello zoo costruiamo delle scenette che vanno montate, le recitiamo e tutto quanto. Quindi ho portato quel tipo di recitazione, di doppiaggio, di approccio anche, perché comunque la costruzione di un personaggio, poi scrivendo i testi, scrivendo effettivamente storie, vado a costruire una recitazione che sia più simile a quella del doppiatore, piuttosto che, non dico improvvisato, perché comunque ci sono tutti grandissimi professionisti, ma è comunque una recitazione diversa, perché tu vieni dal mondo del doppiaggio, quindi c'è un'attenzione diversa dal punto di vista dell'utilizzo della voce. Tutto qui, almeno a livello di differenza, credo.
E un'altra cosa, è la prima volta al festival?
No, un affezionato, è la quarta volta. La prima mi avevano chiamato nel 2018, poi mi ha richiamato Tiziana nel 21, poi 22 e 23. Questa è la quarta, sì.
E qual è la tua esperienza personale? Magari
cosa hai cambiato? Ma in realtà neanche troppo, cioè, bene o male so benissimo quello che succederà o farò, perché sporto sempre questo piccolo monologo comico che parla di doppiaggio, quindi mi sembra perfetto all'interno del festival. Anche perché ho sempre notato che il doppiaggio è molto sconosciuto. Parafrasato vuol dire che non sono in culo in un cazzo di nessuno, ma appunto, quindi portando un pezzo che parla di doppiaggio a dei doppiatori, questo è il top, cioè per me è il pubblico ideale. E quando fai determinate battute, non so, tipo le capisce almeno qualcuno.
Perfetto,
grazie a voi ragazzi.
Siamo con Brando Quillici. Come si sente oggi ad essere qui a questo evento, al festival del doppiaggio?
A me, stavo guardando le prove adesso ed è molto bello vedere tutti questi film che conosciamo tutti. C'era Succession, c'era Killers of the Moon, e poi vedere dietro questi attori straordinari americani qual è la vera voce italiana, che sono altrettanti bravi attori italiani che hanno quest'arte del doppiaggio che ci invita a tutto il mondo. Perché non siamo solo noi italiani a doppiare i film, ci sono anche i tedeschi che doppiano in tedesco, i russi che doppiano in russo, però il doppiaggio italiano è considerato quello, il miglior doppiaggio che ci sia internazionalmente.
Quali sono i suoi ricordi dell'ingresso a questo mondo e quali sono le esperienze che ricorda con maggior affetto, divertimento, eccetera?
Devo premettere che io vengo dal mondo del documentario, quindi io avevo sempre considerato che il passaggio dal mondo del documentario al mondo della regia e della fiction fosse abbastanza semplice, perché comunque racconti delle storie. In realtà sono due mondi completamente diversi, perché nel documentario lo scopo principale è quello di riuscire a catturare nelle immagini quello che veramente succede, quindi meno si vede la cinepresa e più riesci come regista, mentre nella fiction è esattamente il contrario, perché hai gli attori che interpretano e quindi è un po' tutto ricostruito. E il primo ricordo emozionante è stato sicuramente il film che abbiamo fatto in Canada, che si chiamava Il mio amico Nanook, mi ricordo che io conoscevo benissimo la zona dove avremmo girato, perché avevo già fatto lì vari documentari per Discovery Channel, e mi ricordo che ci fu un grosso litigio con il produttore canadese, c'era un produttore italiano e un canadese, perché noi avevamo una scena nel film dove il bambino rimane su un iceberg e poi questo iceberg si stacca dal pack e va alla deriva, e io sapevo esattamente un fiume nello stesso posto dove giravamo che in primavera le acque si rompono nel fiume e si staccano questi piccoli iceberg che puoi filmare facilmente dalla costa. Invece il produttore canadese, essendo un produttore di film, di grossi film, aveva fatto James Bond e tanti altri film, aveva fatto costruire un enorme iceberg finto con dentro un buco per mettere un fuoribordo con uno che sarebbe stato dentro. E io ho detto: guarda che questa cosa non funzionerà mai, perché se parli di mettere un iceberg finto galleggiante nel mare dell'Artico, che è uno dei mari con la più grande potenza che ci possa immaginare, col vento tutti gli iceberg si spostano. E allora arrivò l'iceberg, che era costato anche tra l'altro metà del budget del film, e si è arenato sulla spiaggia perché non sono, era talmente pesante, non sono riuscito a portarlo fino all'acqua e lì è rimasto forse ancora lì. Quindi sì, il primo incontro con il mondo del cinema è stato per me abbastanza traumatico, però poi ho scoperto che sono anche delle cose meravigliose, un po' come un artista che dipinge un quadro, nel senso, nel cinema tu puoi veramente curare l'attore, curare quello che vuoi dire, mentre nel documentario devi essere bravissima a catturare.
Domanda un po' così, parliamo di progetti futuri, ci sono progetti futuri, idee?
Allora abbiamo un bellissimo progetto che si dovrebbe svolgere in Africa e sui leoni finalmente, però stiamo ancora scrivendo, però potrebbe essere molto interessante, la storia di un leone che vive, che cresce in città, e però viene salvato da dei ragazzi e portato in Africa e riescono a reintegrarlo nella savana con gli altri orsi, che gli orsi, a differenza delle tigri e degli orsi, amano la famiglia, quindi c'è tutto il discorso di questo orso che riuscirà a ricrearsi una famiglia dopo aver vissuto in città.
Da professionista in questo ambito, quali consigli darebbe alle persone che vorrebbero intraprendere questo lavoro?
Il consiglio più banale è di vedere molti film. Il consiglio più importante è di non demoralizzarsi mai. Auguri,
grazie mille.
Bravissimo.
Siamo con Flavio Aquilone. Sei appena stato invitato ad un evento bellissimo per voi doppiatori, e sei stato invitato appunto come doppiatore, quindi come voce che sta dietro al microfono, e invece ti ritrovi qui a parlare davanti a delle persone. Questo cambiamento, da cosa è nato, come lo vivi e come influisce sulla vostra carriera?
Sicuramente nel corso degli anni, anche grazie a manifestazioni come questa, il doppiaggio è passato dall'essere nell'ombra completamente ad avere sempre più luce. Questo ovviamente ha degli aspetti positivi e degli aspetti negativi. L'aspetto positivo è quello di aver sicuramente modo di rappresentare dal vivo quello che rappresenta il nostro lavoro. L'importante, a mio avviso, è dare dei messaggi giusti e quindi prenderla come un'occasione per fare della divulgazione e spiegare alle persone che non conoscono il nostro lavoro cosa c'è dietro il nostro lavoro, quindi non concentrarsi solo sull'aspetto della voce, ma più sul processo che c'è per arrivare a doppiare un film.
Hai doppiato molti personaggi, penso il più iconico che ricorderanno tutti sia Draco Malfoy di Harry Potter, a me viene in mente anche Hiccup di Dragon Trainer, oppure Artie di Shrek. Quali sono i personaggi quindi che ricordi con più affetto, che sono magari anche meno conosciuti e che ti sono piaciuti di più?
Allora, probabilmente Lily di Danish Girl e Zach Mazuski di Alpha Dog, per motivi completamente diversi, però non sono film molto famosi e in realtà per me sono stati molto importanti.
Un altro personaggio che mi viene in mente in The Boys, Huey, che è veramente divertente, secondo me è un personaggio molto interessante da doppiare. Penso che siano anche più interessanti da doppiare una volta che ti danno la scheda, leggi le caratteristiche del personaggio, la storia che c'è dietro, quindi magari sono anche più interessanti da lavorarci, da entrare nel loro mondo. Ce ne sono altri di personaggi così?
Beh, Yui in particolare è un personaggio secondo me meno stereotipato di altri, quindi è più facile entrare in connessione, empatizzare con quel personaggio. Siamo tutti stati un po' Yui almeno una volta nella vita, io perlomeno lo sono stato, e quindi sento molto di avere cose in comune con lui. Comunque l'importante secondo me è comprendere il personaggio per rendere giustizia al personaggio. Ancora, comprenderlo ancora è ancora più importante di giustificarlo o quantomeno empatizzare con lui.
Grazie mille. Grazie mille.
Siamo con Valentina Favazza. Allora, abbiamo appena visto che hai doppiato Peach in Mario, stupendo, bellissimo,
e Mary Jane in Spider-Man. Come ti trovi a doppiare quindi, diciamo, personaggi nei live action e nelle animazioni? In quale ti trovi meglio?
Allora, io preferisco i film in live action perché mi sento un po' più centrata, mi piacciono di più le emozioni che danno, ma mi rendo conto che il riscontro che arriva con i cartoni animati, comunque con le cose animate, è enorme, il pubblico è molto più entusiasta, sì, e è più divertente da quel punto di vista, a parte che ti permette di fare cose folli che non faresti normalmente. Quindi alla fine lo prendo per quello che è, soprattutto pensando ai fruitori di questi prodotti, che ti danno una soddisfazione maggiore, paradossalmente. Quindi.
Ti volevo chiedere, un personaggio o personaggi che magari sono ricordati meno, ma che tu ricordi con piacere, a cui tieni particolarmente?
Ah, che bella domanda. Probabilmente... io ho iniziato con Felicity Jones con La teoria del tutto, con uno dei film più importanti che ho fatto all'inizio, e effettivamente lei è un'attrice che è bravissima, ma è rimasta molto forse in un background quasi di nicchia, e invece è molto molto brava, quindi forse lei, tutto quello che ha fatto Alicia Vikander me la porto sempre con grande piacere. E ecco, fondamentalmente poi le cose grandi vengono quasi sempre ricordate più spesso, non c'è qualcosa che ho fatto che, a pensarci, che non è stato mai citato. Mi chiedono poco di Galadriel del Signore degli Anelli, e invece è stata una cosa per me immensa da fan di Tolkien.
E invece il ruolo che ti ha divertito di più in assoluto, che tu eri lì a registrare, no, e stavi a morire dal ridere.
Ed è un cartone, ed era Lovely Complex, che era un cartone animato, no, per carità, era un anime, un shoujo.
Ma è giusto anime, cartone animato.
Si può? Ok, si, no, può, perché sai,
si può.
Ho già qua al collo, ce li ho.
Ah,
ok, perfetto. E vabbè, ho riso dall'inizio alla fine perché avevo 21 anni, quindi ero anche magari più leggera nelle cose, ed era proprio proprio divertente, quello era veramente ho riso tanto.
Quanto influisce il team rispetto alla riuscita finale, o comunque di come ti senti rispetto ad un film?
Allora, non dovrebbe influire, perché comunque dovresti riuscire a fare il tuo in maniera professionale, sì, però influisce, e influiva tanto quando prima del Covid si lavorava insieme al Leggio. Se c'era buona sintonia con gli attori che avevi vicino, ovviamente diventava teatro, e quindi se c'è un bel clima col direttore, il risultato dovrebbe essere sempre lo stesso. Però è più difficile arrivarci quando c'è magari tensione. Quindi sì, direi che influisce tanto.
Grazie mille.
Grazie mille. Grazie mille.
Grazie, grazie mille.
E con le ultime interviste della serata d'onore del Festival del Doppiaggio si conclude il podcast Voci sul Palco. Grazie di cuore a tutti voi per averci seguito e per essere stati con noi in questo emozionante festival. Continuate a supportare il mondo del doppiaggio e dell'arte della voce. Alla prossima, e grazie ancora per essere stati con noi.